contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E bentrovati e bentrovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Rientriamo in diretta, le voci che state ascoltando sono della trasmissione Impatto. E ricordiamo che Impatto è la trasmissione che da questi microfoni da alcuni anni ormai dà conto delle lotte contro le nocività ambientali. E ricordiamo altresì che se voleste entrare in contatto con noi potete farlo chiamando direttamente allo 06 49 17 50 oppure scrivendoci alla mail impatto@ondarossa.info. E quindi parlando di nocività ambientali, chiaramente dato che ci troviamo a Roma, la prima che ci viene in mente, a parte il cemento, è la monnezza. Quindi durante questa trasmissione ne parleremo in lungo e in largo, torneremo a parlare del piano rifiuti Lazio, della modifica al piano rifiuti Lazio voluta da Gualtieri e dei ricorsi al TAR che sono stati rigettati questa modifica che poi riguarda fondamentalmente la costruzione dell'inceneritore di Albano.
Eh sì, poi continueremo sempre parlando insomma di rifiuti, delle prospettive per il rientro dalle scuole, come dice Gualtieri. Certo che oggi con questo simpatico vento, questo scirocco così forte, oltre i sacchetti, oltre a essere depositati a fianco ai castonetti, rotolano allegramente per tutta la città ed è uno spettacolo ancora più indecoroso, se possibile, di quello che normalmente da più di un mese si assiste in città. Poi abbiamo anche la nomina del nuovo amministratore dell'AMA, Alessandro Filippi, e insomma poi tutta una serie di notizie legate alla nuova corsa all'oro che si vorrebbe aprire in questo paese, ma che insomma ha tantissimi punti interrogativi, non solo ambientali.
Sì, quindi in chiusura parleremo anche del decreto miniere, insomma, della voluta riapertura delle miniere, insomma, della paventata riapertura di molte miniere sul territorio nazionale, ma più cosa che è più o meno in linea con tutta l'Europa.
Sì, ed è anche insomma un aspetto molto controverso e, come potete immaginare, dal punto di vista ambientale assolutamente catastrofico.
Però chiaramente fa parte anche questo della rivoluzione verde, perché non ci facciamo mai mancare del bioinquinamento.
E certo.
Va bene, quindi passiamo un pezzo e andiamo a organizzare la trasmissione un argomento alla volta. Proviamo a metterci intanto in contatto con Albano e vediamo un po' che cosa riusciamo a caparne fuori. rientriamo in diretta perché siamo riusciti a metterci in contatto con Albano. Pronto, ciao, ci senti?
Sì, ti sento. Sì.
Ciao, allora, ciao. Partiamo da un riepilogo. Insomma, sappiamo bene che Gualtieri è riuscito a far passare il suo progetto, il progetto dell'inceneritore di Gualtieri, grazie a questi poteri commissariali fantastici che ha ottenuto per via del Giubileo. Insomma, dovendo gestire il Giubileo, gli sono stati concessi questi poteri speciali e lui, già che c'era, ha detto: vabbè, sai che c'è, quasi quasi ci infilo una bella modifica al piano regionale rifiuti e ci piazzo un bel impianto di incenerimento e lo piazzo proprio là a Santa Palomba, lo decido io. E più o meno questa cosa appunto è stata calata grazie ai poteri commissariali di Gualtieri, e proprio su questo sono stati presentati una serie di ricorsi, quindi che appunto sono stati appena rigettati. Quindi possiamo iniziare a discutere questa cosa.
Dunque la quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha pubblicato il 19 scorso la sentenza che concerne 5 ho perso il conto, ricorsi presentati da una serie di associazioni presenti più o meno nel territorio e da due comuni, il comune di Albano e il comune di Ardea, con intervento ad adiuvandum del comune di Aricci. E sostanzialmente appunto si trattava di obiezioni relative alla natura, all'estensione dei poteri commissariali, alla considerazione banale offerta direttamente da Gualtieri che questo impianto comunque andrà in esercizio non prima dell'ottobre 2026 secondo le sue valutazioni, e che quindi il Giubileo, cioè a quel punto i pilgrims a ottobre del 2026 stanno arrivando a casa, e poi appunto sulla come si dice, consistenza giuridica di questa operazione commissariale che sostanzialmente interviene a causa di un ritardo della Regione Lazio non solo nella definizione ma nell'attuazione dei piani regionali. Si ricorre, il Tribunale Amministrativo cita molte volte il decreto Sblocca Italia, cioè un decreto legge del 2014 dell'epoca renziana, quella cosa là che prevedeva fra le altre cose la necessità di mettere in esercizio in Italia altri 8 inceneritori, e fra le altre cose prevedeva pure il completamento dell'inceneritore di il gassificatore di Cerroni ad Albano, cioè ancora non avevano capito che la cosa non era stata sostanzialmente sepolta, e questo per giustificare poi la dichiarazione di interesse pubblico nazionale di questo impianto, di questi progetti che consistono in un percorso di razionalizzazione che fra l'altro non mette in discussione anche le leggi d'archivio europee, perché anche questo argomento era stato sollevato, insomma è pure carino perché a un certo punto dello scritto i giudici dicono che la gerarchia europea dei rifiuti va considerata non in modo atomistico ma va considerata in senso generale, e in ogni caso ogni nazione, ogni situazione ha la facoltà di gestire pure questo tipo di gerarchie, e via di questo passo. Naturalmente la evocata emergenza da tutte le parti insomma è una costante. Queste 50 pagine sembrano scritte da una specie di pugile suonato che non che prescinde appunto da qualsiasi considerazione del piano paesistico regionale, l'esistenza appunto del piano regionale dei rifiuti precedenti, che almeno da queste carte risulta sostanzialmente cancellato, quindi pure lumeggia pure una funzione della precedente amministrazione regionale, quella zingarettiana, quella estremista di sinistra, insomma legata alla nuova gestione Schlein, che viene sostanzialmente, che approva, che fra l'altro ha firmato un piano regionale, che diceva una serie di cose, c'è stata una serie di cose brutte, ma fra le altre cose diceva che però gli inceneritori non servivano, che andavano chiusi tutti i TMB, che andava esasperata la raccolta differenziata, eccetera eccetera, di fronte a un piano comunale come questo qui, appunto dei quartieri, ricordato dai giudici amministrativi come che può attingere anche i fondi al piano nazionale di resistenza e di trincerazione,
ma non è vero.
Se è vero per quanto riguarda i biodigestori,
esatto,
cioè il biometano, però i giudici amministrativi trascurano il fatto che i fondi del PNRR di qualche non li pia manco per i biodigestori, perché già sono passati eccetera e già gli hanno rifiutato i fondi, quindi ancora ci deve dire a dove via i soldi, per quanto ci frega, a dove via i soldi per fare i biodigestori a Cesano e a Casale in Selce, però quello è l'aspetto. Invece il project financing, lì i giudici lo vanno riportare proprio all'interesse nazionale, al decreto legge De Renzi del 2014 e a tutte queste storie qua. Che mi dicevi?
No, io commentavo il fatto dell'aspetto legato all'emergenzialità, che vabbè, che ormai da 20 anni ciclicamente si ripresenta, e che però poi questa settimana Gualtieri tranquillamente ha detto che l'emergenza sarà tranquillamente, ve la tenete fino a settembre, perché adesso noi non ce la facciamo a raccogliere i rifiuti per strada, e Roma sarà una merda fino a settembre.
Però gli studenti troveranno le strade pulite quando torneranno a scuola.
Ne siamo certi, però quindi cioè, mentisce il fatto che non c'è un'emergenza, è una normale schifo, e sto impianto non serve a risolvere un'emergenza, anche perché il 2026 non è una cosa ottimistica, ma cioè proprio stiamo a parlare di fantascienza, cioè sto cosa...
ma a parte tutto ciò, che insomma vabbè, tecnici informati ci danno altri numeri e altre proiezioni per l'eventuale entrata in funzione, però adesso sono 7 anni che stiamo a discutere, come minimo, che stiamo a valutare questo tipo di situazione, cioè è cominciata con dopo i primi 4 mesi di disegni dell'amministrazione Raggi con vari esperti fino a Pinuccia Montanari eccetera eccetera, o Paola Muraro, che poi insomma abbiamo riconosciuto e ritrovato in altro modo, circa tutte le prospettive di chiusura di TMB eccetera eccetera, e poi 100 impianti per il trattamento dell'umido da comprare e così via. Dopo siamo tornati all'era Zaghis, per cui ha cancellato tutti i cassonetti, questo voleva fare un TMB da 540.000 tonnellate a Santa Palomba, guarda caso arriva quest'altro e fa un inceneritore da 700.000 tonnellate a Santa Palomba, e comunque all'epoca la questione è stata affrontata con intervento commissariale prima della Raggi 1 per riempire una buca dell'unica discarica che ci avevano portato in mano, che era il settimo invaso a discarica di Roncigliano ad Albano, e dopodiché dopo 6 provvedimenti commissariali di questo imbecille che è arrivato a riempire il settimo invaso e si ritrova come stava prima, dove appunto gli mancano le 1000 tonnellate al giorno che rimangono per strada, che ci ha rifilato per un anno e mezzo, e adesso li siamo lì, cioè è chiaro. Dopodiché ci hanno messo 7 anni per capire che allora le officine non riparavano i mezzi, allora mi mancano la metà dei mezzi, allora ci stanno i dipendenti che sono cornuti e così via, insomma tutte queste belle cosine che riguardano l'organizzazione materiale dell'azienda, cioè non sono capace di ricogliere. Vabbè, ma
sì, metti anche che buona parte dei servizi di Amazon esternalizzati a ditte esterne, che insomma sono gestite come sono gestite, e
sì,
spesso
sì,
non raccolgono
quello che gli pare questo.
Quindi...
Di fatto appunto sta sotto un montagna di monnezza, pure gli amichetti suoi, pare, del suo partito hanno cominciato a dire forse c'è un problema, poi naturalmente nessuno mette in discussione il progetto, insomma, naturalmente. Però questo è andato di fatto, può dire quello che gli pare.
Sì, beh, un'altra cosa che dice la motivazione dei giudici del ricorso è che chi poteva fare il ricorso, dato che Gualtieri va a violare, va a contraddire il piano rifiuti regionale, era la regione, che invece sì, se ne sta bella zitta e zitta.
Sì, no, certo, no, ma questo è uno dei temi di fondo, cioè il, la figura commissariale viene introdotta rispetto a una inerzia dell'ente regionale, insomma, no? Quindi è un po' un gioco delle parti, io faccio un cazzo da una parte, dall'altra arriva uno che invece è capace e che fa l'atto commissariale, insomma, che come si dice.
Che è molto simile poi al gioco delle parti che è stato fatto per anni per la nuova discarica: il comune deve decidere l'area, la regione non dice quali sono i requisiti dove deve ricadere l'area. E
ci stanno tutta una serie di aspetti marginali in tutta questa storia, tipo appunto le nuove discariche, i nuovi DMB, appunto, che sono in corso. Intanto il DMB di Guidonia è sta famoso collaudo a caldo, quindi in pratica vuol dire che ha cominciato a funzionare, e quindi ancora dopo che Gualtieri va a Roccacencia a dire ah cavolo ho chiuso il DMB, poi primo non ha chiuso molto bene perché ci stanno gli spifferi, e secondo apre d'autorità una cosa illegale, illegittima, fa niente a Guidonia, dall'altra perseguono ancora a Magliano Romano la possibilità di aprire un'altra discarica, oltre al fatto che ci sta la discarica è consustanziale al termovalorizzatore, insomma, no? Ci stanno i cosiddetti servizi ancillari ricordati anche dalla sentenza del TAR. Dicevo che ci sta in mezzo a 50 pagine di fesserie, forse c'è un piccolo lume, nel senso che andando avanti col tempo noi avevamo cominciato a dire questo intanto non ci farà mai vedere il progetto, insomma, no? Manco dopo che ha fatto la gara. Salterà completamente quello che è previsto dalla legge, perché è giusto che il commissario deroga il procedimento via e ai, appare che stando almeno quello che scrivono loro, a un certo punto dice che quei altri argomenti saranno affrontati in sede di attribuzione dell'autorizzazione integrale ambientale. Quindi questo dovrebbe significare che dopo la gara, l'attribuzione evidentemente a un gruppo industriale che guarda caso mi sa che si chiama CEA, con tutti gli amici loro, la costruzione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di questo impianto, poi alla fine questa roba dovrà passare a livello regionale, e quindi ci dovrebbe essere appunto questo passaggio, che ne so, te danno 15 giorni al cittadino, al interessato, e di qualcosa, insomma, no? Cosa che ovviamente non ribalta le prospettive, però appunto ci offre la possibilità di ragionare su un altro passaggio, oltre alla mobilitazione popolare, perché che è il passaggio obbligato.
Sì, quindi insomma aspettiamo sicuramente di avere in mano un progetto sul quale insomma fare delle osservazioni, insomma, perché lì insomma non è che si possono raccontare tante fandonie, però poi tecnicamente quell'arnese deve funzionare in una certa maniera e avrà delle insomma criticità evidenti, come l'hanno avuto altri progetti. Però mi sembra che questa giunta con l'assessore Alfonsi sia proprio quella più smaccatamente clientelare: da una parte a CEA a Santa Palomba, dall'altra a Cerroni a Guidonia, e insomma cerchiamo di far gli interessi di questi grossi gruppi, e poi insomma invece dello stato della città alla fine non gliene frega niente. Ci vediamo a settembre e tanti saluti. Insomma forse tra le peggiori in assoluto.
E non so se si può fare una gradatoria, perché cioè, l'AMA sta come sta, perché all'origine è una municipalizzata che serve per inficcarci dentro tutti quanti gli interessi del municipio, come si dice, ampio, romano, eccetera eccetera. Poi ci sono stati dei passaggi tipo l'amministrazione alemanna, insomma, che sono stati hanno praticato i tribunali penali, hanno infilato dedutti, eccetera eccetera. Poi sì, certo, poi queste le amministrazioni progressiste che si basano comunque sulla privatizzazione oltranza di qualsiasi cosa, sulle scoperte che quello, guarda, mi sta rubando, guarda che non fa il lavoro che fa, le officine, tutte queste belle storie qua, ma sono tutta roba che se ne accorgono con 7-8 anni di ritardo, non fa niente. Sì, chi è peggio, Gualtieri o Alemanno? Boh, difficile scegliere, però sta di fatto che noi ci troviamo di fronte a queste scelte catastrofiche, insomma, no? Come a Cerra Guartalini, nel Lazio, cioè, San Vittore appunto pure, tra l'altro l'ultima iniziativa di piazza abbiamo per la prima volta visto qualcuno che è venuto da San Vittore, poveretto, e il resto insomma che cammina in questo modo, insomma, no? Siamo ritornati, come dicono loro, al secolo passato per la gestione di queste cose. E le popolazioni stanno sotto, insomma, no?
Certo.
Siccome fa freddo, noi ovviamente accendiamo un focarello e si riscaldano meglio.
Certo. Senti, invece per quello che riguarda le iniziative, mi pare di capire che...
Noi avevamo programmato per il giorno 19, giusto appunto il giorno stesso in cui è stato pubblicato questa roba, l'andata un presidio dai parti della segreteria nazionale del Partito Democratico. La questura ci ha comunicato che è stata istituita in Roma una zona rossa che è assolutamente invalicabile intorno ai palazzi del potere, dentro cui è collocato anche l'Arco del Nazareno, ma credo pure via della Scrofa, insomma, no? Che dove c'ha sede Fratelli d'Italia. E ci avevano anche gentilmente concesso la possibilità di tornare a Santi Apostoli o a Largo Argentina, è stato ritenuto assolutamente inutile di andare per la 15ª volta a Santi Apostoli. E poi si è prospettato qualcuno che si è costituito una specie di maxi coordinamento che va al di là del nostro, con le nuove situazioni, soprattutto no, inceneritore a Santa Palomba, con appunto l'ex assessore all'ambiente del nono municipio uscito dall'assessorato e dal PD, eccetera eccetera, e quindi c'è una dimensione un pochetto più larga, ma anche quindi altrettanto problematica, per cui ci stanno pure ex elementi che sono stati nel Consiglio regionale sotto la voce, non so come si chiamasse all'inizio del secolo, PDS mi pare, invece che PD, e questi ci hanno prospettato un incontro con tutte le segreterie del PD fino a livello regionale, perché pare che quella nazionale sia più o meno intoccabile, inarrivabile, non so che, che però che doveva essere, che si doveva verificare questo incontro con i comitati e tutte queste strutture del PD a breve, però doveva essere da una settimana, ma non c'è. Allo Stato ci stanno immagini. Noi credo riconvocheremo comunque l'iniziativa di piazza ad Albano il 5 agosto proprio per fare il punto sulla situazione, ma insomma non è che sarà una cosa decisiva o di massa, insomma. Si tratterà di riconsiderare pure il fatto che appunto, come dicevo prima al telefono, ci stanno il 25esimo comitato che presenta il 7° ricorso, pare che il discorso c'è stata un'altra riunione del comitato salute ambiente lì cancelliera e altro, che sta presentando un altro ricorso che contesta la cartografia dei Gualtieri, perché pare che questo ha fatto una cartografia in cui ha cancellato la presenza di un ospedale recentemente aperto, l'ospedale di Castelli che sa a un chilometro e non più dal sito, oltre a tutta una serie di altre cose, asili, scuole, cose, in corso un print a 600 metri dal sito, dove andranno ad abitare 1000 persone, sono tutte queste belle cose qua. Quindi sperando...
Non abbiamo dubbi che pur sì. di portare a termine questa operazione facciano sparire questi, tutti questi servizi, insomma.
Sì, sì, all'epoca c'è stato, durante il processo Cecroni, c'è stato intorno a Malagrotta, là com'era, testa di cane, e comunque ci stavano i progetti dei Cecroni che avevano fatto sparire sostanzialmente una specie di lago da.
Come no, certo, mi ricordo.
Quindi,
avevano scavato, era uscita l'acqua,
avevano fatto apparire e poi sparire.
Certo,
e avevano detto che aveva piovuto mentre erano tipo 4 mesi che non pioveva.
E certo, quindi figuratevi a vedere se c'è un ospedale, se c'è un asilo nido, una scuola. Non fa niente. Saranno tutti meglio.
Ok, e fatti, senti, per settembre di scherzo.
Per settembre noi abbiamo già stabilito i giorni 2 e 3, due giornate di quello che noi avevamo chiamato di scamping, quindi due giornate di assemblee, di socialità, cene, proiezioni e cose varie, il 2 e 3 settembre, che dovrebbe arrivare immediatamente a valle dell'apertura della gara, così stando a quello che ha detto Gualtieri fino a ieri. E poi c'è il Movimento di Lotta per la Casa, prospetta 3 giorni di iniziative a Metropolis, mi pare, e ci sarà anche una giornata per le questioni territoriali, ambientali, cosiddette, eccetera, quindi si parlerà ancora di queste cose e poi dovremmo arrivare comunque a un passaggio più ampio sempre nel mese di settembre.
Ok, sì, okay. Ci siamo e niente, insomma, noi continueremo a dare conto, insomma, delle fantastiche dichiarazioni del sindaco rispetto alle sue iniziative e niente, poi insomma ci risentiamo per tutte le novità prossimamente.
D'accordo, ciao, grazie.
Ciao, un
ciao, grazie mille.
Allora, magari mettiamo una traccia e continuiamo a parlare appunto di Roma, di rifiuti, del nuovo direttore generale dell'AMA, perché in settimana è cambiato anche il direttore generale, perché insomma l'AMA ha evidentemente dei problemi e insomma per ora si cambia direttore. E allora torniamo in diretta sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, e continuiamo con appunto con quello che riguarda i rifiuti di Roma in particolare, perché queste ultime due settimane sono state veramente vomitevoli e l'amministrazione capitolina secondo noi si è veramente distinta per inettitudine e inefficienza, oltre che per un insomma elevato grado di odio rispetto a gran parte della popolazione romana. Una iniziativa veramente indecente che l'assessore Alfonsi si è spinta e ha pubblicizzato in questi giorni è quella di andare a piazzare dei simpatici alberelli alle fermate degli autobus del centro di Roma per...
Aspetta, quindi anche a Re Bibbia?
Abbiamo detto il centro di Roma.
Re Bibbia. Sulla Prenestina no?
No, manco sull'Appia, sulla Casilina, sull'Aurelia, niente, solo dove stanno
Tiburtina.
I turisti.
Tiburtina.
Piazza Venezia, che le foto erano quelle, insomma, lì hanno da... E hanno messo sti simpatici alberelli per fare ombra ai turisti che aspettano i mezzi pubblici per evitare che vengano stroncati dal sole e dalle temperature infernali di questi giorni. Mentre il resto della città sguazza nei rifiuti non raccolti, almeno fino a settembre, come ha detto il sindaco, l'assessore all'ambiente tutela, prova a tutelare con questa iniziativa vergognosa, perché poi quanti alberi puoi mettere, quanta ombra possono fare degli alberi dentro un vaso, evidentemente non sufficiente alle esigenze anche di una massa di turisti abbastanza consistente. Comunque il resto della città sguazza nei rifiuti, le persone aspettano gli autobus sopra uno strato di bottiglie, cocci e schifi di ogni genere sotto al sole, e insomma no, e in queste ultime due settimane anche dal punto di vista sanitario non era molto consigliato rimanere sotto al sole e aspettare un autobus, però questa è la grande iniziativa dell'assessore all'ambiente per tutelare i turisti di Roma, cioè per tutelare un pezzo dell'economia e dei profitti dei soliti imprenditori del settore e continuare a tenere la città chiaramente in uno stato pietoso fino a settembre. L'hanno detto loro, l'AMA non funziona, non sappiamo come farla funzionare, e fino a settembre è così, alla faccia dei discariche, di gestori, inceneritori, cioè quello è il problema, non c'è i mezzi, non c'è gli uomini. Non ha mai programmato la pulizia stradale e questo è il risultato, cioè, evidentemente non ti serviva tutto il resto, ti serve che c'hai un'azienda di raccolta dei rifiuti che abbia i numeri per fare il lavoro su una città di 2,5 milioni di abitanti più i turisti, e Roma non ce l'ha, però dei soldi sono stati spesi per mettere gli alberelli, perché insomma se no gli svenimenti abbondavano. Niente, Roma sarà sporca almeno fino a settembre, ha detto il sindaco, noi ci crediamo perché insomma è sotto gli occhi di tutti. Oggi i sacchetti alla monnezza volano con questo scirocco così potente, però insomma questa situazione ha provocato le dimissioni, anzi la cacciata del vecchio amministratore generale dell'AMA Andrea Bossola, perché insomma queste inefficienze qualcuno le doveva pagare, e è stato nominato nuovo amministratore generale, direttore generale dell'AMA, Alessandro Filippi, e per la settimana scorsa, per tutta la settimana, su gran parte dei giornali insomma si è sbrodolati a santificare quest'uomo che è l'uomo giusto per risolvere i problemi di Roma. Lui sicuramente ce la farà a rimettere in sesto l'AMA, a riportare la città, a rimetterla pulita. Poi si vede che gli ha detto subito al sindaco: guarda, non sarà così, di che fino a settembre saranno schifo, perché io sicuramente non ce la faccio a rimettere tutto a posto. Però giornali e giornalisti si sono prodigati a incensare questo personaggio che proviene da CEA. E qui insomma, insomma non ci stupiamo, dirigenti che passano da una società all'altra, proviene da CEA, bazzica chi ha interessi nel nuovo progetto di inceneritore a Santa Palomba, E che insomma ha in realtà un curriculum molto lungo, perché i giornalisti ricordano che Filippi è già stato direttore generale di AMA tra il 2014 e il 2016, dopo l'arresto di un altro direttore generale per l'inchiesta Mondo di Mezzo, vi ricordate Carminati e compagni. Ma che cosa faceva Filippi prima di stare di rientrare nel 2014 all'AMA? Lavorava alla CEA, e qui insomma arriva un episodio di cui nessun giornalista si è permesso di mettere bocca, perché che fai, parliamo solo delle cose belle, di quanto è bravo questo signore nella sua attività. Ma in realtà Filippi nel 2014 era il direttore generale di un'azienda che si chiama ancora adesso, ma non credo, forse ha cambiato anche nome, Kyklos, con sede ad Aprilia. E la Kyklos è un'azienda di sempre smaltimento dei rifiuti, frazione organica, aerobico, quindi pure quello buono tra virgolette, però di dimensioni talmente grandi che combina un disastro dietro l'altro. Tutta la zona intorno alla Kyklos ad Aprilia è infestata di odori nauseabondi, perché anche se tu fai le lavorazioni della frazione organica in maniera aerobica, su scala industriale c'hai dei problemi molto significativi. Bene, questo signore comunque ha sul suo curriculum, e nessun giornalista l'ha ricordato, un bel processo per un incidente molto importante dove sono morti due lavoratori all'interno della Kyklos per mancanza di norme di sicurezza. E questi due lavoratori di una ditta esterna che stavano caricando dei liquami da una cisterna a un camion sono morti soffocati dalle esalazioni provocate dalle reazioni chimiche inevitabili che ci sono durante la digestione aerobica. E su vasta su grande scala parliamo di un sacco di gas nocivo e benefico che ti fa male, che ti ammassa. E questi due lavoratori, Fabio Lisei e Roberto Pampini, di 44 e 42 anni, il 28 luglio 2014, quindi quasi 10 anni fa, e quasi l'anniversario di questa tragedia, morirono soffocati. E Alessandro Filippi, direttore della Kyklos, è finito sotto processo per questa morte, per queste due morti. Il processo è fermo a udienze, da quanto ci risulta, dal 2019, e Alessandro Filippi è anche sotto inchiesta per questa roba qui. Quindi, oltre a essere un fantastico direttore, manager, l'uomo giusto di Acea per sbloccare i casini in città, invece è anche coinvolto in una roba abbastanza drammatica e che è legata in maniera indissolubile al fatto della mancanza di sicurezza su un posto di lavoro, quando si sottovalutano certe lavorazioni e la nocività di queste lavorazioni. E questi due lavoratori, quasi 10 anni fa, il 28 luglio 2014, persero la vita. E noi ci tenevamo a ricordarlo perché nessuno l'ha fatto, cioè la stampa si è scordata completamente di questa roba, perché fa comodo continuare a dire una marea di fregnacce. E allora andiamo con un'altra traccia.
Rientriamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa e abbiamo, direi che abbiamo chiuso con il nostro siparietto, il nostro solito siparietto sulla monnezza romana per ora, chiaramente.
Per ora, ma cioè, insomma abbiamo raggiunto dei picchi di vergognosità mai raggiunti prima probabilmente. Quindi...
Sì, sì, ma sicuramente saranno meglio dei picchi di vergognosità che si raggiungeranno in futuro, insomma sempre troppo bassi, si può puntare in alto, l'unico limite sono le stelle.
Hai perfettamente ragione.
Stelle che un giorno riempiremo di monnezza quando potremo, chi lo sa. E per riempire di monnezza le stelle però c'è bisogno di tanta tecnologia.
Certo, hai perfettamente ragione.
E per tanta tecnologia hai bisogno di tanti minerali.
Anche questo è vero e noi non è che ne abbiamo tanti.
In realtà minerali come le terre rare non sono una cosa rara, una cosa propriamente rara. Insomma, non si trovano spesso e volentieri, miniere di europio, non ci sono vene di tantalio, oddio, forse il tantalio sta nel coltan, quella è una piccola eccezione. Però di solito i minerali e le terre rare si trovano in bassissime quantità assieme a tanti altri minerali.
Qui sotto c'è una vena di bottigliette di plastica. Marciapiede, potremmo sfruttarla.
Quelle non sono rare, purtroppo.
No, però potremmo sfruttarla, vabbè.
No, insomma, la problematica delle terre rare è la lavorazione di queste cose. Non è tanto il problema di andare a individuare vene di questi materiali, perché non ce ne sono, sono sparpagliati assieme a tantissimi altri minerali. Quindi lo sfruttamento di questo tipo di elementi è molto complicato, perché non si estrae, non si estraggono semplicemente, ma si devono, insomma, devono attraversare tutta una serie di lavorazioni chimiche, fisiche, insomma, termiche, eccetera, che spesso e volentieri sono molto impattanti per l'ambiente. E valla a raccontare a quei capoccioni dell'Unione Europea e insomma il nostro, i nostri ministri, dal ministro dell'ambiente al ministro del Made in Italy, che insomma stanno iniziando a recepire le direttive europee, che hanno individuato 39 elementi strategici. Meno degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti credo che ne abbiano individuati di più. Comunque questi 39 elementi strategici, che per la maggior parte, per circa il 70-80%, l'Europa in realtà importa, quindi non li estrae.
Ma questa è una necessità per svincolarsi ed essere indipendenti da paesi che ormai non approviamo più.
Il problema è la Cina, fondamentalmente è la Cina. Questo è il nostro grosso problema, è che siamo dipendenti dalla Cina per tutta una serie di...
Ci siamo diventati... Cioè, aziende da decenni hanno esternalizzato le proprie attività in tutto il sud-est asiatico, a parte la Cina, e quindi insomma...
più che altro abbiamo esternalizzato l'inquinamento, trattare...
ma anche la produzione.
L'inquinamento dovuto alla produzione, perché trattare questi elementi è estremamente inquinante, e la Cina se l'è accollato tranquillamente tutta questa roba. Ci sono interi laghi che sono stati trasformati in enormi montagne fangose di rifiuti chimici e radioattivi, vicino anche a città che peraltro producono microcircuiti. Quindi il problema che il nostro ministro del Made in Italy individua è che da 30 anni sono state abbandonate molte miniere, lui dice, per via dell'impatto ambientale, che è una cosa che invece dovremmo affrontare. Ma tra virgolette, insomma, tra le righe, qui e lì dice anche per la scarsa produttività di queste miniere.
Forse anche redditività di queste miniere.
Ma
forse anche molto più di 30 anni. Cioè, io senti parlare di miniere in Italia, è roba dell'anni 50. Manco di 30 anni fa.
Non saprei, qua parlano di 30 anni. Comunque sia, si deve tornare indietro di 30 anni. La questione è questa. Ce lo chiede l'Unione Europea.
Almeno di 60.
Insomma, bisognerà tornare indietro di parecchi anni. Insomma, l'Unione Europea. Allora, pare che in Europa siano almeno 15 anni che non si apre una nuova miniera. Però abbiamo visto che in Germania pian pianino stanno ricominciando a estrarre lignite, carbone, tutte quelle cose fondamentali per la produzione di energia, ma stiamo anche iniziando a parlare di litio, di titanio, di tutta una serie di altri elementi che qui e lì in Italia si potrebbero trovare. Insomma, a Gorno, Bergamo ci sarebbero piombo e zinco, che bello, roba veramente poco,
Bergamo,
poco inquinante.
Il piombo sta nel terreno rilasciato da decenni e decenni di industrializzazione selvaggia, cioè.
A Punta Cornuta in Piemonte c'è il cobalto, tra la bassa Toscana e il Lazio c'è il litio ad alte concentrazioni nei fluidi geotermici di antichi vulcani, il che vuol dire che analizzando le acque con cui si alimentano gli impianti termoelettrici del Monte Amiata, ad esempio, sono state trovate alte quantità di litio, e quindi si sa che da quelle parti c'è parecchio parecchio litio. In Liguria invece ci sono vene di titanio, il titanio sarebbe anche in Sardegna e Sicilia, che sarebbero ricche di minerali di ogni genere, minerali che un tempo venivano estratti in grande quantità e che pian piano abbiamo smesso di estrarre. Quindi adesso ci sono tutta una serie di pacchetti che il nostro ministro del Made in Italy, assieme al ministro dell'Ambiente, stanno iniziando ad approfondire. Ci sono tutta una serie di mappe che stanno venendo stilate assieme all'ISPRA per individuare quali siano i posti dove iniziare a fare i primi sondaggi per cercare questo. Quindi ancora non si parla di riapertura di vere e proprie miniere, non si individuano siti, ma siamo nella fase conoscitiva, siamo insomma nella fase in cui più o meno si sa che in quella zona ci potrebbe essere questo, più o meno si sa che in quella zona inizieranno a esserci carotaggi, e poi andiamo a vedere chissà che cosa ne tireremo fuori.
Evidentemente una iniziativa preoccupante alla luce del fatto che appunto le esperienze minerarie sono sempre molto devastanti e impattanti per i territori dove sorgono, perché si parla di un inquinamento, oltre al fatto lo scavo di per sé, poi si parla di inquinamento delle falde acquifere pesantissimo e uno spreco di acque per i lavaggi, perché insomma si tira fuori il minerale lavando e rilavando le terre estratte,
ma anche la produzione di fanghi
i fanghi sono
fanghi industriali,
lavaggi di questa roba,
esatto, ma con alte concentrazioni di prodotti chimici che spesso ti servono solventi, acidi di ogni tipo, l'acido solforico, acido nitrico, c'è anche la probabilità, per esempio per quel che riguarda il titanio, di avere alte concentrazioni di elementi radioattivi che non sai bene dove ficcare, perché qua in Italia non ci sono depositi dove ficcare questa roba. Quindi tutte queste miniere andrebbero a produrre anche tutta una serie di scarti che non sapremo trattare. Quindi ha voglia a aprire inceneritori fuori Roma, perché poi in realtà la vera e propria monnezza non è tanto la mondezza prodotta dai cittadini romani, che fa parecchio schifo, perché i cittadini romani fanno parecchio schifo, comunque va detto, però
ma sono incoraggiati.
Sì, no, ma il problema è a monte, perché per ogni cellulare dietro c'è un metro cubo di monnezza tossica, monnezza tossica e radioattiva che non sapremmo trattare, per cui se l'Italia dovesse produrre di per sé cellulari, ha voglia a monnezza.
E io su questo ho qualche dubbio, perché abbiamo un'arretratezza sull'argomento ormai talmente grossa rispetto a tanti altri paesi che
sì, insomma, appunto si parla di 30 anni di arretratezza, di perdita di know-how, di competenze scientifiche,
visto che stiamo dismettendo anche il settore automobilistico. Mi pare assurdo che insomma riapri le miniere per fare che cosa? Bah, soltanto forse per becera propaganda sovranista?
Ma becera propaganda sovranista, diventare un paese fornitore di materie prime per paesi come la Germania che le sappiano trattare, insomma, come al solito puro estrattivismo pure semplice. Ma anche soltanto speculare un po' sui fondi europei che verranno elargiti a pioggia su questi temi, chi lo sa.
E quindi anche dal punto di vista economico una catastrofe per la collettività.
Sì, probabilmente, vedremo, insomma, una catastrofe per la collettività.
10-20 posti di lavoro forse, ma...
Insomma, comunque per adesso non c'è ancora niente di scritto, non c'è ancora nessun progetto, non ci sono ancora mappe, però pian piano iniziamo a seguire questa l'evoluzione di questo discorso, perché molto probabilmente fra tempo, qualche mese o entro quest'anno, inizieremo a vedere qualcosa di un pochino più operativo, anche perché l'Europa sembra essere lanciata a grandi passi su questa cosa. Insomma, fa tutto parte della fantastica rivoluzione verde, perché insomma una bella miniera verde, un bel inquinamento, dei bei fanghi verdi non ci fanno piacere.
È vero, verde è pure il colore delle barre radioattive. Quindi,
non è detto, a volte sono anche azzurre. Comunque, okay. Insomma,
è un bel colore rassicurante.
Sì, bei bagliori, bei simpatici bagliori. Chi lo sa, comunque sia, continueremo a seguire l'evoluzione di questo discorso, perché potrebbe essere abbastanza inquietante, soprattutto per le zone, ad esempio tra Viterbo e la Toscana. Insomma, zone che sappiamo già essere interessate da una serie di progetti come la geotermia, che vanno già a sfrugugliare un pochino su.
Sì, insomma, quelle sono le zone dove c'erano le vecchie miniere di mercurio sul Monte Amiata, che insomma bene non hanno fatto a quel territorio, e soprattutto ai lavoratori che lì hanno lavorato per decenni, ma sono miniere che hanno chiuso altro che 30 anni fa. Insomma, noi parliamo di una dismissione, ma veramente, cioè 50, 60 anni, no? 30, cioè, quindi le cifre insomma sono molto poco sincere. Anche in Sardegna le miniere non hanno chiuso, cioè hanno chiuso negli anni 80, ma già a fine anni 60 non si lavorava più, quindi insomma evidentemente qualche problema su quanto ti costava questa operazione già c'era allora.
E chissà, però magari con i fondi europei qualche picconata in più la si potrà dare. Vedremo, continueremo a seguire l'evoluzione di questo discorso da qui a un anno molto probabilmente, ma credo che già all'interno della finanziaria o comunque entro dicembre qualcosa verremo a sapere. Va bene, passiamo rapidamente un pezzo e andiamo ai saluti. E rientriamo in voce, sono le 18:41, no, 42 guardando l'orologio che segna l'orario corretto. E per la trasmissione di Impatto oggi direi che è proprio tutto. Abbiamo parlato di Monnezza, abbiamo parlato del rigetto da parte del TAR dei ricorsi contro la gestione commissariale, insomma l'attribuzione dei poteri commissariali a Gualtieri riguardo l'inceneritore. Abbiamo parlato insomma di un nuovo dirigente della ex Kyklos che insomma di cui ricordiamo un po' le malefatte, cosa che non ha fatto invece nessun altro quotidiano o insomma fonte di notizie che abbia dato, insomma appunto che ha dato la notizia. E poi insomma in chiusura ci siamo occupati delle miniere, della paventata riapertura delle miniere in giro per l'Italia o di apertura di nuove miniere. Insomma l'idea è quella di carotaggi e mappatura del territorio dal punto di vista geologico.
Eh sì, e questa che con tutta probabilità è anche l'ultima puntata della stagione, ci risentiremo con Impatto a settembre e insomma vogliamo augurarvi una insomma serena estate.
Serena e fresca estate. Ricordiamo che il 1° e 2 ottobre, 1 e 2 ottobre, ci sarà il discamping dalle parti sempre della discarica di Roncigliano sull'Ardiatina. E insomma quest'estate comunque è attraversata da una serie di piccole iniziative, campeggi per quel che riguarda molti movimenti. Leggiamo un attimo dall'agenda della radio: c'è il camp fuori dal fossile a Ostuni, e invece c'è sia il corteo che il campeggio contro il ponte sullo stretto di Messina, proprio a Messina il 12 agosto. Quindi il fuori dal fossile il 1 agosto e il corteo e campeggio no ponte il 12 agosto. Quindi se non aveste piani per le vacanze di agosto, insomma già avete due appuntamenti, e poi a settembre si può tornare allegramente con il discamping. Quindi per Impatto è veramente tutto, con buona probabilità ci risentiremo a settembre.
Sì, direi proprio di sì.
Sì, direi proprio di sì anch'io. E quindi arrivederci, insomma.
A risentirci.
Un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, insomma, in questa torrida estate romana.
In questa torrida estate romana, dove non abbiamo detto, sono state registrate le temperature più alte sul pianeta da quando si fanno le rilevazioni delle temperature, e abbiamo.
Ma le più fresche dei prossimi anni.
E quindi insomma a conferma che i cambiamenti climatici creati dall'industrializzazione e dal capitalismo sono tuttora in corso e sono effettivamente in opera.